Radio Nuova Trieste e Associazione delle Comunità Istriane hanno il piacere di offrirvi Istria. Storia, tradizioni, memorie di una penisola adriatica. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati alla trasmissione Istria. L'ospite di oggi è un personaggio ben noto a Trieste perché è presidente dell'IRCI, il dottor Franco De Grassi. Ciao Franco.
Ciao Giuliana, buongiorno.
Finalmente ti abbiamo fra noi perché non è stato facilissimo, no? Sei tanto occupato sia con la famiglia che con l'IRCI stessa, che è un'istituzione importantissima a Trieste ormai, no?
Certo, è così. Beh, purtroppo il tempo è quello che è.
Sì, certo. Tu sei stato assessore comunale nella giunta Illy, presidente della società nautica Pullino di Muggia, presidente regionale della federazione sempre degli sportivi, come la definiamo?
Sono stato presidente regionale della federazione pallacanestro, perché contestualmente ero anche presidente di una piccola società di pallacanestro.
E tutto si è concretizzato con tutti questi incarichi, con la stella d'argento e poi la stella d'oro al merito sportivo. Sei stato nominato commendatore, in campo lavorativo eri dirigente dell'Itersider, sei stato vice direttore generale del porto, membro di tanti consigli di amministrazione a Cegas, Autoporto di Farnetti. La tua laurea è in economia e commercio e qualcosa mi dirai poi anche di come l'hai conquistata, eccetera. Come arrivi all'IRCI? C'è stato evidentemente un inizio differente, un po' più lontano, no? Direi. Tu sei nativo di Isola.
Certo.
Ecco, quindi come sei arrivato?
Diciamo, io sono nativo di Isola, sono profugo, sì. Sono venuto via da Isola nel 1953. Sì. Come sono arrivato all'IRCI? Le varie vicende, come tanti di noi, tanti profughi di noi che hanno avuto le vicende le più disparate. Anch'io da ragazzo sono venuto via da Isola, siamo stati a Trieste, poi man mano che sono diventato grande per motivi di lavoro ho lavorato fuori di Trieste, ho lavorato in varie località in Italia per circa 12 anni, tutto questo dagli anni 64-65 fino al 76. Nel 76 sono ritornato a Trieste ed ho lasciato, pochi anni dopo ho lasciato l'Italsider con la quale avevo lavorato per 20 anni, e grazie all'Italsider avevo lavorato in tante località dell'Italia e sono andato a fare il vice direttore generale del porto di Trieste.
Sì.
E diciamo, nel frattempo ho cominciato a interessarmi, ma non era soltanto in quel momento, avevo cominciato a interessarmi perché era nata, stava nascendo anche l'IRCI. E grazie al grande problema che avevamo avuto a suo tempo con le masserizie di profughi che erano accatastate al porto, diciamo, in qualche modo sono venuto a contatto più stretto con l'IRCI.
E quindi ricordiamo, l'IRCI è Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano Dalmata. E giustamente è collegato, e chiaramente continua pure
a questo
tu.
Discorso. Ecco, diciamo due parole sull'IRCI.
Sì.
L'IRCI nasce a seguito del Trattato di Osimo.
Sì.
A seguito del Trattato di Osimo, nelle leggi di attuazione del Trattato di Osimo, c'è un piccolo codicillo il quale dice e dà ordine in qualche modo alla regione di creare un organismo, di promuovere, la legge dice, di promuovere la creazione di un organismo che studi e valorizzi quelle che erano le memorie delle società istriane, possibilmente creando anche un museo. A seguito di questi, dopo lunghe trattative, dopo tanti anni, negli anni 80 la regione crea l'IRCI. L'IRCI però nasce come scatola vuota, senza finanziamenti e così via. Nel frattempo, e questo lo ricollego con il porto col quale mi sono trovato poi io a lavorare, nel momento in cui sorge il problema che il porto deve abbattere gli stabili nei quali si trovavano le masserizie, dopo varie discussioni dove vanno queste masserizie, chi le utilizza, i profughi erano preoccupati perché non sapevano cosa fare, là dentro c'erano anche i mobili della mia famiglia, quelli che avevamo abbandonato, ecco.
Certo.
E a quel punto viene un'idea geniale, una commissione della quale facevo parte anch'io, c'era il dottor Volpe, c'era Arturo Vigini che nel frattempo era nominato, lui era presidente delle comunità istriane, ma era nominato presidente dell'IRCI, chi ancora il vicepresidente che allora era il presidente dell'Unione degli Istriani era Silvio Del Bello e così via. Questa commissione con la prefettura si decide di regalare queste masserizie all'IRCI. Perché? Perché la Croce Rossa italiana alle quali erano destinate le aveva rifiutate dicendo soltanto la catalogazione di questo, soltanto la messa in ordine di tutto questo materiale accatastato mi costerebbe più di quello che potrei guadagnare come per fare la mia beneficenza. A quel punto questa commissione decide d'accordo chiaramente col prefetto e commissario di governo, decidono che di dare all'IRCI. Ecco, l'IRCI, questo diventa il patrimonio dell'IRCI.
Il patrimonio iniziale
dell'IRCI è questo. Sì. E l'IRCI fortunatamente trova un sistema per, allora nel frattempo questi stabili che dovevano essere abbattuti si cerca di portare via e di salvare quello che è salvabile. Guardate che quello che si vede, chiamiamolo così, il magazzino 18 è il 10% della quantità di roba che c'era là dentro.
Certo.
E quindi prima che questi magazzini venissero distrutti trova la possibilità di mettere da parte questo diventerà poi il famoso magazzino 18 che oggi fa parte del Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata.
Sì, esatto, il Museo della Civiltà Istriana.
Istriana,
esatto.
Fiumana e Dalmata, che attualmente è al magazzino 26.
Sì.
Ecco.
E merito Simone Cristicchi che proprio di questo magazzino si parla di tutto.
Grazie a lui il discorso si è espanso. Allora, tu mi dicevi l'IRCI. Ecco, l'IRCI comincia così. Per, non so, non per cattive intenzioni, ma forse perché il discorso non viene compreso neanche dai dirigenti dell'IRCI in quel momento. Perché non dimentichiamo cosa fa la regione al momento in cui nasce l'IRCI. Anziché essere lei a creare un organismo, prende le associazioni dei profughi, prende il comune di Trieste e la provincia di Trieste che viene subito dopo il comune di Muggia, dice costituiamo questa persona giuridica, questa associazione.
Sì.
In quel momento, anziché mettersi in prima persona la regione, crea questa associazione che, diciamo, raggruppando queste persone nasce così.
Sì.
Nasce così, però senza la partecipazione diretta della regione. Allora non dimentichiamo che siamo a questo punto, siamo negli anni 77-80 dopo Osimo e così via, con il marasma politico che aveva creato la legge di Osimo in Trieste, con la nascita della lista per Trieste e così via, con il marasma altrettanto grande e pericoloso del terremoto in Friuli, per cui la regione aveva tutti altri problemi a cui pensare, aveva queste cose da pensare, allora ha creato l'IRCI.
Certo.
La quale nasce, sembra, quasi come se fosse un'associazione di profughi. Non è così.
No?
Il discorso doveva essere un altro. Ed è questo per il quale io, da quando sono presidente, mi batto. L'IRCI doveva nascere come una istituzione importante che salvaguardi, che ricordi, che valorizzi, che metta da parte le memorie di tutta l'Istria, di Fiume, della Dalmazia. E tutto quello che queste genti e queste località, l'importanza che hanno avuto per lo sviluppo della lingua e della cultura italiana, per il rapporto che hanno avuto come ponte nei confronti dei Balcani, nei confronti del vicino Oriente, per far sì che, diciamo, in qualche modo anche la minoranza italiana che era rimasta avesse dall'altra parte del confine una controfaccia con la quale confrontarsi, sempre dal punto di vista culturale.
Certo.
La regione doveva creare un organismo che fosse un suo strumento di politica culturale nei confronti di questi paesi vicini. E
allora,
questo non è stato fatto
però,
in quel momento.
In quel momento, perché la biblioteca conta 10.000 titoli.
Ma certamente, allora adesso arriviamo anche a questo.
Ci sono i fondi.
Allora, facciamo una breve storia.
Sì.
Nel frattempo l'IRCI, e grazie alle persone che si sono succedute, che hanno lavorato all'IRCI, l'IRCI non si ferma.
No.
L'IRCI continua a fare questo lavoro e fa quello che può con i finanziamenti che può, e allora raccoglie una biblioteca, comincia a raccogliere una biblioteca. biblioteca, raccoglie quelli che sono lasciti delle persone, prende da questo, dal magazzino 18, dalle masserizie, quello che si può trovare. D'altro canto non dimentichiamo che una parte delle masserizie hanno servito anche ad allestire quella mostra museo che si trova a Prosecco, all'ex campo profughi di Prosecco.
Ecco.
Da dentro quelle masserizie sono le masserizie dell'Irci,
certo.
Anche quelle. E quindi va avanti, però senza una, come dovrei dire, senza uno statuto, un regime giuridico che consenta di dire questo è un organismo che nasce, diciamo, per volontà della regione e che è in ogni senso regionale, che gode o di un fondo di dotazione o che gode di un contributo ordinario che consenta di svolgere queste attività che sono previste dal suo statuto.
Sì, però voi andate avanti.
E noi andiamo avanti comunque.
Certo, perché c'è il fondo Giovanni 48 Gambini, il fondo del figlio per Antonio 48 Gambini.
Negli anni abbiamo raccolto una grande quantità, giustamente tu citavi, ecco, il fondo 48 Gambini, che non è soltanto 48 Gambini di Giovanni, ma è di tutta quanta la famiglia 48.
Certo.
Ci sono altri fondi molto importanti, ma noi abbiamo continuato ad arricchire, comperando quando capitava, proprio perché tutta l'attività che noi facciamo la facciamo, diciamo, in economia, cioè non utilizziamo consulenti o altro, la facciamo noi. Grande merito di questo va, e devo dirlo, a Piero Del Bello, il direttore dell'IRCI,
certo.
Il quale è una persona molto attiva, e per quanto riguarda le mostre, per quanto riguarda le pubblicazioni, è lui che lavora in prima persona,
certo.
Poi lavoriamo noi consiglieri e abbiamo una bella nutrita schiera di volontari,
tanti,
i quali lavorano e ci consentono di tenere sempre aperte le mostre, di tenere sempre aperti gli archivi. Per quanto riguarda gli archivi, abbiamo anche l'archivio del CLN dell'Istria, non dimentichiamo.
Ma certo, poi soprattutto archivio fotografico.
Abbiamo un archivio fotografico e poi abbiamo anche, abbiamo cominciato ad incrementare una cospicua pinacoteca. Una pinacoteca che noi speriamo, al momento in cui sarà completato il trasferimento dell'attuale Museo della Civiltà Istriana Fiumana Dalmata, che si trova a Via Torino,
sì.
E da Via Torino andrà a far parte anche la parte antica, perché una parte l'abbiamo già trasferita al magazzino 26, anche questa, lì apriremo la Pinacoteca.
E poi c'è l'emeroteca.
C'è anche l'emeroteca. C'è
le riviste dell'Ottocento, del Novecento, periodici, migliaia di schede di esuli. Questa è una cosa colossale.
È una cosa colossale.
Ed è un unico in Italia.
Perché non dimentichiamo, anche in questo, nei momenti drammatici in cui ci fu l'esodo, chi amministrava la gestione dei profughi e che faceva tutta la pratica per riconoscere la qualifica di profugo era il CLN dell'Istria.
Certo.
E grazie a questo, con il CLN dell'Istria, abbiamo ereditato tutte le schede che dicono le persone quando sono venute, chi erano e cosa hanno portato, se avevano diritto a un contributo, se avevano avuto qualcosa. E quindi c'è un archivio enorme.
Enorme.
Archivio che noi abbiamo continuato ad arricchire con lasciti di varie persone e soprattutto abbiamo anche cercato di implementare con acquisti. Difatti abbiamo acquisito anche degli importanti manoscritti, degli importanti incunaboli, degli importanti altre documentazioni.
È veramente un unico, ma tutto questo si concretizza con i corsi di aggiornamento, con i convegni, con le mostre, cioè è un'attività incredibile. A me arrivano notizie ogni settimana, al massimo ogni 10 giorni c'è qualcosa di nuovo.
Diciamo che dalla sua origine ad oggi l'IRCI avrà prodotto circa un 300 pubblicazioni.
Ecco.
Diciamo da qualche anno ha anche cominciato a produrre 2 riviste. Una rivista più agile, che è nata parecchi anni fa, che è Tempi e Cultura, che nella quale, diciamo, ci sono degli articoli un po' più, come dovrei dire, avvincenti, un po' più coinvolgenti per il pubblico, e un'altra è la rivista scientifica, che è Studi e Memorie dell'IRCI, che abbiamo cominciato a pubblicare 5 anni fa. Anche per dare corso, come fanno le grandi le grandi istituzioni culturali ad avere un qualcosa che raccolga, oltre che diciamo i cataloghi delle mostre e le altre pubblicazioni, che raccolga anche anno dopo anno una serie di studi scientifici.
E infatti non è documentato solo l'esodo, perché a un certo punto va documentata, e questo voi lo fate veramente in maniera encomiabile, va documentata tutta la cultura istriana, quindi musica, letteratura, dialettologia, folklore, sport, anche perché ho visto anche le mostre sullo sport, natura, arte, artigianato, attività di ogni genere.
Ecco, diciamo, lo spirito con la quale l'IRCI lavora è quello di contribuire in qualche modo. Per questo anch'io dico sempre un altro mattoncino che abbiamo posto: non solo di valorizzare le memorie che non riguardano soltanto il Novecento, che non riguardano soltanto l'esodo, ma che riguarda tutta la vita nei secoli dei secoli di queste terre e diciamo delle sue genti, e dicevo appunto è l'apporto che hanno dato allo sviluppo della lingua e della cultura italiana e della cultura europea. Cioè si sa poco, guardate che io sono vissuto circa una dozzina d'anni in giro per l'Italia, ma non soltanto l'Istria, ma anche Trieste era una cosa mitica, non si sapeva, qualcuno non sapeva neanche se era ancora in Italia, se non era ancora più in Italia, se era ancora territorio libero,
certo.
se fosse parte della Jugoslavia a quei tempi. Sì. E quindi il discorso, l'ignoranza in particolare in Italia su questo era ed è ancora abbastanza ampia, e quindi il compito nostro è quello di valorizzare questo, ma di far capire l'importanza che hanno avuto queste terre per quanto riguarda lo sviluppo della cultura e della civiltà italiana ed europea.
E quello che è veramente interessante e particolare, voi anche vi prodigate nella tutela dei beni cimiteriali.
Certo,
questo certo. è una salvaguardia della lingua stessa.
È una cosa che abbiamo intrapreso parecchie, qualche decina d'anni fa addirittura. E allora noi abbiamo catalogato, creato le mappe, creato un archivio fotografico di tutti i cimiteri dell'Istria. Ma noi abbiamo circa 5.000 foto, 5-6.000 foto, se non di più addirittura. Abbiamo alcune centinaia di mappe che abbiamo mappato, perché sono servite in certi casi non soltanto agli esuli, ma sono servite addirittura alle organizzazioni locali per mantenere e per sapere com'era l'aspetto storico dei cimiteri al momento in cui gli italiani sono venuti via.
Certo, però...
E noi ci siamo prodigati anche, grazie poi a qualcuno, per cercare di formulare nei vari paesi, in Slovenia e in Croazia, una norma che tutelasse questi. Per quanto riguarda la Slovenia ci siamo riusciti, in particolare, e quello voglio dire, Isola, grazie al rapporto di collaborazione che avevamo con Silvano Sau, Isola ha fatto una norma comunale con la quale non si può toccare il cimitero storico della città. Lo stesso sta facendo Capodistria, in maniera tale che questo resti, diciamo, un qualcosa, diciamo, come bene, è catalogato come bene monumentale locale.
Storico
locale.
E storico anche linguistico. Questo è molto importante, perché non possiamo dimenticare la snaturalizzazione dei cognomi, prima avvenuta, si sa, per volontà fascista e poi per volontà slava.
Sì, la storia è molto lunga, quella dei cognomi, perché si dice incomincia con l'Austria, la quale, diciamo, aveva molto più fiducia nei preti, chiamiamo così, di origine slava, anche perché ce n'erano molti certo. Di più, i quali tendevano a slavizzare il cognome, mettere l'Ic in fondo al cognome, chiamiamolo così, di natura latina, che diventava in qualche modo, in questo modo. Questo comincia in quella lì. Il fascismo poi ha creato un disastro enorme, perché ha cambiato tutti i cognomi.
Certo.
Nel momento della fine della guerra, sia per i rimasti che per quanto riguarda gli esuli venuti via, poi Ognuno ha cercato di ripristinare, secondo le leggi in vigore, i propri cognomi. Allora, quelli che sono venuti in Italia, noi troviamo delle famiglie che hanno mantenuto l'italianizzazione del cognome, che era fatto, diciamo, durante il fascismo, magari avendo due famiglie con lo stesso ceppo, con due italianizzazioni diverse.
Con
Gelini, Geletti al posto di Gelic, faccio per dire.
Sì. Ci sono casi addirittura di musicisti, fratelli, che portano due cognomi diversi. Sembrano lontanissimi fra loro.
E nel ritorno, poi, nella definizione, poi, prima della Jugoslavia, poi della Slovenia, della Croazia, si è ritornati all'origine, e anche in questo, in qualche modo, esagerando. Il discorso, poi, della salvaguardia della lingua. Il discorso della salvaguardia della lingua trova, io vedo molto, molto di più in Slovenia che in Croazia, trova in qualche modo una certa tutela. Non sempre, anche se questa tutela nasce dalla volontà, chiamiamola così, legislativa, del legislatore, non sempre la cittadinanza la accoglie nella maniera dovuta. Tant'è vero che noi abbiamo visto, faccio per dire, che era successo, forse vi auguro che non succeda più, non so, a Capodistria, quando venne messa la targa della piazza, mi sembra fosse la piazza Tito, commesso piazza della cattedrale o quello che era, sì. O il Brolo e compagnia bella, qualcuno cancellava e così via, ma credo che ormai la maturità sia tale per cui molto di più viene data una maggiore sensibilità da parte delle popolazioni anche alla salvaguardia storica, perché viene riconosciuto anche dai paesi,
ma certo.
dai nuovi, diciamo, delle nuove maggioranze, viene riconosciuto il valore storico delle origini.
E non dimentichiamo il valore della poesia nei dialetti locali, perché ci sono tantissimi concorsi di poesie, sì. Anche altamente qualificati, che hanno un riscontro anche in tutta Italia,
certo.
Che veramente sostengono la parlata locale.
Certo. Beh, un grande merito l'ha avuto all'origine, l'ha avuto l'Università Popolare,
certo.
con i suoi vari concorsi, i quali in qualche modo sono serviti e continuano ancora, ma non dimentichiamo che quando hanno cominciato a fare i vari concorsi letterari erano praticamente l'unica possibilità che avevano, in particolare le minoranze, che non vale solo per le minoranze, perché le romanze di quella volta jugoslave, ma vale anche per diciamo così gli istriani d'Italia venuti via, gli esuli e così via,
sì.
L'unica possibilità di poter esprimere in maniera diciamo con la possibilità di confrontarsi con gli altri colleghi,
certo.
Della poesia,
poi
sì. La poesia dialettale chiaramente ha avuto una grande importanza. Noi non dimentichiamo mai Biagio Marin,
certo.
Biagio Marin, sì. Con la sua poesia addirittura era stato anche messo nella lista dei poeti che avrebbero meritato il premio Nobel.
Sì, è vero, ma è la voce dell'anima.
Sì,
certo. La poesia in genere è la voce dell'anima, quella con idioma locale è veramente un vessillo identitario, direi.
Ma certo,
senz'altro.
Certo, perché io usavo molto spesso a dire che io sono bilingue perché parlo il dialetto e parlo la lingua italiana.
Sì.
E quindi è un discorso che è valido.
Sì,
e anche
certo.
Oggi la poesia in Istria è molto, in dialettale è molto
sì, certo. Seguita. Parliamo dei rapporti con le altre associazioni. Io mi sono annotata Associazione delle Comunità Istriane, l'Associazione dei Giuliani nel Mondo, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ma ho fatto naturalmente una sintesi delle sintesi, collaborate anche col Comune di Muggia, con la Società certo. Di Studi Fiumani, con la Società certo. Di Storia Patria. Ora c'è tutto un dinamismo, evidentemente.
Allora, non dimentichiamo che l'IRCI è nata grazie, diciamo, e i soci sono questi.
Sì.
Sono tutte le associazioni di profughi esistenti in quel momento.
Sì.
E difatti sono quelle che tu hai nominato, in più ci sono i dalmati, in più ci sono l'associazione Rustia Traine e così via.
Sì.
E il comune di Muggia. E c'era il comune di Trieste e la provincia di Trieste.
Sì.
Comune di Trieste, provincia di Trieste, che però si sono tolti, diciamo, secondo me in maniera sbagliata, alcuni anni fa, prima della mia presidenza, io avevo fatto di tutto per farli rientrare, si sono tolti perché c'era una legge, una legge nazionale che prevedeva la limitazione al massimo di quelle che erano le partecipazioni ad organismi da parte dei comuni, delle province.
Sì.
E quindi la collaborazione comunque è rimasta sia col comune che con la provincia. Oggi la provincia non esiste nella nostra regione,
No.
Però sono sempre stati, diciamo, molto stretti i rapporti sia con il comune che con tutte queste associazioni, delle quali hanno il loro rappresentante nel consiglio direttivo dell'IRCI e nell'assemblea. Quindi, per quanto riguarda l'attività dell'IRCI viene sempre concordata anche con loro. D'altro canto, quel famoso documento programmatico che io avevo steso all'inizio della mia presidenza, con la quale davo, diciamo, le linee di secondo le quali avrebbe dovuto lavorare l'IRCI, cioè quella di estendere al massimo la sua capacità, diciamo, sia di raccolta che di rapporto con i rimasti, tutto quanto è stato sicuramente avallato e concordato con le varie associazioni.
Va bene, allora grazie al dottor Franco De Grassi, che è il presidente dell'IRCI e giustamente non poteva far altro in questo primo incontro con lui che parlarci della sua associazione, perché vuol dire un'associazione di portata nazionale ed internazionale insieme, che ha una funzione culturale sia all'interno dell'Italia stessa, sia nell'Istria e sia di rapporto evidentemente anche con i paesi vicini. Grazie Franco, e io ti prenoto per la prossima volta.
Grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare, che però, diciamo, ci sarebbe tanto ancora da dire.
Dai, ci vediamo.
Ok, grazie.
Ciao,
grazie.
Franco.
Abbiamo trasmesso Istria. Trasmissione sponsorizzata dall'Associazione delle Comunità Istriane.